Radio Nuova Trieste presenta I Sempreverdi per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'invecchiamento. Incontro con lo psicologo. Conduce il dottor Luca Ianza.
Benvenuti gentili radioascoltatori, bentornati a Sempreverdi. Un caro saluto da me, Luca Ianza, e cominciamo questa nuova puntata. Da dove potremmo partire? Dunque, partirei da una frase di un certo Thomson, che di mestiere faceva il fisico, e che diceva: la nostra conoscenza di un fenomeno è molto limitata finché non abbiamo modo di misurarlo. Cito così a memoria. Ora, quella della misura era un bel problema nelle scienze naturali a metà dell'Ottocento e William Thomson, scienziato geniale e per certi versi fuori dal coro dei suoi colleghi, se ne occupò molto a fondo, tanto da meritarsi il titolo di barone. Siamo in Inghilterra, ovviamente, e non è raro che grandi risultati in campi delle scienze, anche dell'arte, vengano premiati con un titolo nobiliare. Primo barone di Kelvin, per la precisione. Kelvin è il nome del fiume che scorre a Glasgow, dove il nostro lavorava. E questo è anche il nome con cui lo scienziato è più conosciuto anche oggi, perché adesso è legata la scala Kelvin, che misura la temperatura. Ecco, lui diceva: non possiamo dire granché della temperatura finché non ci associamo un numero che abbia qualche senso e che possiamo misurare. Dopo la carriera universitaria, Kelvin si occupò di ingegneria e telecomunicazioni e, oltre a diventare molto ricco, divenne anche molto noto al grande pubblico, che si interessa più di telecomunicazioni che di unità di misura. Noi oggi parliamo di unità di misura, della prima parte della sua carriera, perché ho scoperto delle cose interessanti, oltre che importanti, anche se non danno né fama né gloria. Ora, se vi chiedo quanto siete alti, per esempio, più o meno sapete rispondermi. Mi direte che so 158, 1,76 e io so che state parlando di centimetri o di metri virgola centimetri, che è come noi misuriamo l'altezza dei nostri corpi, non quella delle montagne. Ci misuriamo la lunghezza delle automobili, non quella dei viaggi che ci facciamo con l'automobile. E anche lo spessore delle pareti, ma non lo spessore delle fette di burro. Nessuno dice tagliami 2 centimetri di burro, anche se è possibile misurarlo. Usiamo i centimetri per le cose di cui ci interessa sapere la lunghezza o lo spessore quando questo non è troppo grande né troppo piccolo. Del burro ci interessa di più il peso di solito per seguire una ricetta. Per la lunghezza dei capelli possiamo usare i centimetri, per il loro spessore però useremo dei sottomultipli del centimetro. Per i viaggi in automobile usiamo i chilometri, che non sono altro che i multipli di centimetri. Oppure molto più spesso in realtà usiamo le ore. Fra Trieste e Milano ci sono 5 ore di viaggio. Non so se questa misura piacerebbe a Lord Kelvin, che era un tipo evidentemente molto preciso, però per noi è più informativa, tanto che i nostri navigatori satellitari ci danno la scelta, l'opzione di poter scegliere la strada più veloce. Informazione molto rilevante, soprattutto se dobbiamo arrivare in tempo al lavoro o ad un appuntamento, rispetto alla strada più corta. Sul tempo c'è grande accordo mondiale su come misurarlo. secondi, minuti, ore, eccetera. Però se 10 mm sono un centimetro, 10 cm un decimetro, 10 decimetri e via così, via di 10 in 10, col tempo è un po' più un guazzabuglio, perché 60 secondi sono un minuto, 60 minuti un'ora. Però 24 ore fanno un giorno, 7 giorni una settimana, 4 settimane un mese circa e 12 mesi un anno circa. Così misuriamo il tempo, una cosa molto utile e che infatti abbiamo cominciato a misurare anche quando eravamo a corto di strumenti. E misuravamo il tempo in base ai fenomeni che potevamo osservare. Quanto tempo passa dal sorgere del sole al suo punto più alto? E quanto al suo tramonto? Quanto tempo ci impiega la Luna a completare un ciclo? Quanto tempo ci mette la Terra a compiere un giro attorno al Sole? A questi fenomeni, che in qualche modo possiamo osservare, misurare o vederne le conseguenze, abbiamo attribuito la dignità di unità di misura. E così vale anche per la misura della lunghezza. Le unità di misura partivano dall'esperienza, non cadevano dal cielo. Prima di tutto l'esperienza con il nostro corpo. Se voi foste americani, alla mia domanda di prima avreste risposto cose tipo 5 piedi e 6 pollici. Ora, piede e pollice sono unità di misura che hanno un chiaro riferimento al corpo e non sono nemmeno multipli fra loro, come metri e centimetri. Sono un piede medio e un pollice medio, oggetti che tutti più o meno abbiamo attaccato al nostro corpo. In realtà la misura è di abbastanza facile comprensione e lettura. La storia è piena di unità di misura basate sul corpo umano. Oltre al piede e al pollice c'è il cubito, che è circa un avambraccio, la spanna, il braccio, il palmo. È ben noto che ognuno di noi porta però un numero di scarpe diverso. Quindi quando si ha bisogno di una misura che vada oltre il circa, cioè oltre le spanne, come si dice, ho bisogno di un riferimento. E gli esseri umani hanno cominciato a creare degli standard, cioè banalmente a costruire un bastone lungo tot e dire un passo è questa roba qui. È già qualcosa, finché ogni comunità si costruisce le cose per conto suo. In piazza Palmanova è riportata, c'è una pietra che riporta la lunghezza del passo veneziano, che è il modulo base a partire dal quale hanno costruito tutta la città, che se vi interessa è pari a 5 piedi veneti, che sono 1,75 m. E a proposito di passi, veniamo a parlare delle misure basate sul corpo non più fermo, ma in movimento. E come misuravano le distanze più grandi gli antichi? Con i multipli, come noi, un miglio romano sono 1000 passi romani, che sono 1,48 metri. E sembra tanto perché i romani contavano il passo dal tallone del piede dietro alla punta del piede davanti. Ma possiamo anche notare come il passo romano è un bel po' più corto del passo veneziano. Saranno forse stati un po' più bassetti i romani. Avessero costruito loro Palmanova, ce l'avremmo un po' più piccolina. Per non parlare dei problemi che sarebbero sorti se i palmarini avessero ordinato i materiali da costruzione in passi veneziani ai romani. E ne veniva fuori una truffa bella e buona. Ma è esistita anche un'altra soluzione per le lunghe distanze, cioè partire dal tempo, come il nostro viaggio Trieste-Milano di prima. La lega è l'unità di misura della lunghezza che una persona, o un cavallo al passo, a seconda dei casi, può coprire in un'ora. E questa sembra un'idea buffa e poco pratica, e come nel caso dei romani e dei veneziani, c'erano alcune città dove una lega era pari a 6 km e altre, dove forse gli abitanti erano più lenti, dove era pari a 4 km. Ora potrà sembrare strano, ma se vi chiedete quanto è lontana Trieste da Milano, Milano da Roma, spesso ritroverete delle misure che vanno in ore, che non è una misura di tempo, eppure le macchine vanno tutte a velocità diverse. In Messico, dove la lega è ancora usata in maniera informale nelle campagne, e questa varia a seconda della condizione delle strade, così che una lega nelle zone dove le strade sono livellate e piane è più lunga di una lega in una regione dove le strade sono dissestate, perché lì in un'ora si riesce a fare meno strada. Immaginatevi mettersi d'accordo. Però, ripeto, sono misure legate alle esperienze che l'uomo, soprattutto nell'antichità, faceva. E hanno ancora oggi la loro dignità. Infatti le usiamo. L'anno luce, ok, questa magari non la usiamo ogni giorno, ma è la distanza che copre la luce in un anno terrestre. La velocità della luce è costante in tutto l'universo, quindi non abbiamo i problemi che hanno i messicani. Per la velocità delle navi si prendeva una corda con dei nodi a una certa distanza fissa, la si buttava in acqua e si contava quanti nodi scorrevano in 30 secondi, si girava una clessidra. Ed ecco perché l'unità di misura usata ancora adesso si chiama nodi. Ma questo metodo, cioè il fondare una misura ad un'attività umana, ha dato origine a delle misure che suonano piuttosto bizzarre. A titolo di esempio, esisteva una misura pari alla distanza coperta da un uomo che corre prima che questo cominci ad avere il fiatone. E queste stranezze non sono limitate alle misure di lunghezza. Anzi, le misure di superficie sono forse quelle più fantasiose. E questo non ci stupisce perché le misure di superficie servono per capire quanto è grande un campo coltivato, per esempio, che è un'informazione fondamentale per capire quanto cibo poi posso tirarci fuori, è quello che mi interessa. Oggi un contadino è sufficientemente colto per farsi un'idea di un ettaro. Sono 10.000 metri quadri, che è un numero in realtà fuori dalla portata dell'esperienza della maggior parte di noi. È il parco di Villa Kozulic, per dare un riferimento concreto. Titolo di giornale: incendio brucia 340 ettari di bosco. Quanti sono? Sono 340 parchi di Villa Kozulic. Per me è più facile da quantificare, perché conosco quel parco. Ma un tempo si usavano misure del tipo appezzamento di terreno su cui si può seminare un gallone di frumento e i suoi multipli. Oppure appezzamento di terreno che una coppia di buoi riesce ad arare in una giornata. Questa è la definizione di acro. Il personaggio di Winnie Pooh abita nel bosco dei 100 acri, cioè 100 giornate di buoi che arano. Ne so quanto prima, non ho nessuna esperienza, nessuna pratica con questo concetto. In Piemonte si usava una misura simile che si chiamava appunto giornata. Tra l'altro una coppia di buoi, mi dicono, non è facile da far girare, quindi conveniva avere campi lunghi e stretti piuttosto che larghi e corti. E da questa difficoltà è nata un'altra unità di misura della lunghezza, che è definita come lunghezza pari alla distanza che una coppia di buoi percorre per arare un acro senza mai cambiare direzione. Sembra astruso, ma se poi quei buoi li devi menare tu, torna molto utile e immediato rispetto al metro, finché non ti abitui all'idea di metro. Perché a me che mi importa di tutto questo excursus? Perché a un certo punto sono arrivati i colleghi di Kelvin a far ordine, a mettere tutti insieme e mettersi d'accordo e dire: sentite, piantatela, un metro è la distanza che la luce percorre nel vuoto in un tempo pari a 1 diviso 299.792,458 di secondo, e tutte le altre misure le potete buttare via. Fatevene una ragione, e questo è molto pratico e molto ordinato. Per arrivare a questo accordo abbiamo dovuto aspettare una conferenza internazionale a Parigi che si è svolta nel 1983. L'altro ieri, praticamente. Il primo metro standard internazionale invece risale al 700, che non è mica neanche tantissimo tempo. La definizione esatta di che cos'è un chilo, decisa dai fisici e che potrebbe soddisfare Kelvin, non ve la dico perché, oltre a essere lunga, è pure incomprensibile ai non addetti ai lavori, me compreso. Ma risale, pensate, al 20 maggio del 2019. E questo per delle misure fisiche. Pensate a misure come la difficoltà a scalare una parete di roccia. Nel momento in cui uno vuole arrampicare ha bisogno di avere questa informazione. È una misura piuttosto recente, per cui non esiste una costante fisica a cui far riferimento. Eppure gli scalatori ne hanno elaborate diverse, eppure molto complicate da un punto di vista tecnico, perché ad esempio non sono lineari, e pur se non precise come piacerebbe a un Kelvin, sono utili al loro scopo, funzionano e sono basate sull'esperienza delle persone che arrampicano. Ma se alziamo ancora l'asticella della misurabilità, come misuriamo le variabili psicologiche? Possiamo dire qualcosa dell'intelligenza finché non la misuriamo? E Lord Kelvin ci dice di no. Ma come misurare una cosa del genere? Esiste una disciplina che si occupa di misurare le variabili psicologiche. È anche rigorosa. Ma se un passo veneziano è così diverso da un passo romano, e possiamo davvero credere che un metro di intelligenza portoghese, tra virgolette, equivalga a un metro di intelligenza russo? Questo sempre ammettendo che stiamo misurando la stessa cosa, che quando si tratta di lunghezza è un problema banale, quando si misurano cose psicologiche meno. L'affetto, prova a spiegarmi, l'affetto di un bambino e l'affetto di un anziano sono la stessa cosa, sono lo stesso affetto o sono due cose diverse? Nemmeno il tempo psicologico scorre nella stessa maniera fra un bambino e un anziano. La memoria non funziona nella stessa maniera. Come la misuriamo con lo stesso metro? Ora, se le nostre misurazioni, le nostre unità di misura, tutte, partono dall'esperienza, a rigor di logica, lo dico anche come provocazione, potremmo, ma forse dovremmo, avere unità di misura differenziate per età. Potremmo avere un metro giovane e un metro anziano, un etto da neonato e uno da adolescente, un minuto per ottuagenari e un minuto per persone di mezza età. Forse sarebbe un po' confusionario, ma forse sarebbe anche più divertente. Buon proseguimento, cari radioascoltatori. Devo salutarvi. Vi aspetterò qui per la prossima puntata di Sempre Verdi.
I Sempre Verdi. Per imparare a invecchiare bene. Trasmissione a cura dell'ARIS, Associazione Ricerca Interventi e Studi sull'Invecchiamento.